Terzo atto, la proposta di un nuovo orizzonte. Come negli altri atti c'è qualcosa che riguarda i discepoli, no? E poi, prima l'orizzonte, la scena dove si svolge, poi qualcosa che riguarda i discepoli. L'orizzonte è 6-6b. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. E questo lo sappiamo, l'abbiamo capito, Gesù così faceva, andava continuamente di villaggio in villaggio. Allora, poi quello che riguarda i dodici. Nel primo atto che cos'era? La chiamata dei primi quattro. Secondo atto chiamò a sé i dodici. Ricordate? Salì sul monte e li chiamò a sé. Terzo atto, vediamo adesso, è la missione. Gesù che affida la missione. E prese a mandarli a due, dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone. E poi continua. Poi ci sono tre movimenti, lui li chiama. Primo movimento, il pane dei figli, che c'ha tre punti, A, B e C. 6:35-44, la prima moltiplicazione dei pani. B, la seconda traversata, C, le guarigioni. Secondo movimento, dai figli ai cagnolini. 7:1-23, la controversia con i farisei. 7:24-30, l'incontro con la donna sirofenicia. 7:31-37, la guarigione del sordo muto. Terzo movimento, le briciole dei cagnolini. Seconda, moltiplicazione dei pani. Terza traversata, la guarigione del cieco di Bettaida. Oh, si potrebbe anche seguire un altro tipo di divisione, no? Io vi ho detto che stiamo seguendo questa, ma non è che è l'unica e la più precisa. Seguendo il testo, vedete che c'è. Oh, c'è qualcosa che ha saltato, eh? Ecco, tutto quello che riguarda Giovanni Battista non l'ha inserito. Adesso capiremo perché. Allora, come vanno le cose? Moltiplicazione dei pani. Subito dopo, un episodio che si svolge in mare. Un episodio critico, di rapporti critici, fra lui e i suoi. Poi, discussione con i farisei e guarigioni. Seconda, vedete questo schema, no? Più o meno. Seconda moltiplicazione dei pani. Con la crisi, il momento di crisi, non nella discussione con i suoi discepoli. Poi la discussione con i farisei e la guarigione. È una guarigione. Le guarigioni di che parlano quelle due finali? Di ciechi e di muti. Attenzione. Ciechi e muti vengono guariti alla fine di ogni, dividendo così, no? Molto più semplicemente rispetto al nostro foglietto, moltiplicazione, crisi, difficoltà a capire da parte dei suoi, poi discussione con i farisei, poi guarigioni. Dopo la prima moltiplicazione, dopo la discussione, guarigione della figlia di una sirofenice e poi guarigione di un sordo muto. Dopo la seconda moltiplicazione dei pani, guarigione di un cieco a Betsaida. Sono guarigioni specifiche, potremmo dire. Non sentono, non parlano e non vedono. E Gesù interviene. E siccome qui a tema, fra i vari temi, uno che ci interessa per la narrazione è che cosa? L'indurimento del cuore dei suoi. Capiscono sempre di meno. E qui questo diventa, adesso prende un posto di rilievo nella narrazione, l'incomprensione dei suoi. Adesso non so più le autorità, ho solo le autorità, non solo la sua patria, i suoi parenti, ma so proprio i suoi, che già però avevamo capito che nei rapporti fra lui e i suoi discepoli, i dodici dentro i discepoli, c'era qualche problema, eh? Avevamo capito. Ma adesso la cosa diventa più importante e quasi potremmo dire più drammatica, sia per Gesù che per loro. Allora, vista il nostro autore Perego, nella sua divisione sapete che segue soprattutto, si concentra soprattutto su che cosa? Il passaggio dai giudei ai pagani. Infatti le due moltiplicazioni di pane, una è per i giudei e l'altra per i pagani. Poi la discussione qua. E poi in mezzo c'è quell'episodio della donna sirofenicia. Ecco perché parla dei cagnolini, eh? È perché è la donna che parla dei cagnolini. Non è lecito prendere il pane dei figli e darlo. E la donna dice, sì, ma pure i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dal tavolo. E lì è chiaro, si sta parlando. Per chi è venuto Gesù? Chi deve salvare? Chi deve liberare? Chi? E allora il narratore ce lo sta dicendo chiarissimo con questo personaggio particolarissimo. Allora, adesso vediamo, detto un po' come si muove il racconto, vediamo riguardo all'invio. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli, chiamò a sé, è lo stesso verbo del capitolo 3, eh? È lo stesso proscaleo, chiamare a sé. Al capitolo 3, salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, è lo stesso verbo. A due, perché questo a due? Forse risponde a una pratica che è cominciata con Gesù e poi è continuata nella prima comunità cristiana? E perché a due? Beh, il perché dovete trovarlo forse più sotto, al versetto 11. Come testimonianza per loro, si parla di testimonianza. Ora, se andate a Deuteronomio 19,5, si parla che per dare una testimonianza efficace bisogna essere minimo in due. D'altronde, se leggete seconda lettera ai Corinzi 13,1 e prima lettera ai Corinzi 9,2,6, C'è un altro riferimento a tutto questo che viene da Paolo, che accenna proprio a questa abitudine, a questo, più che abitudine, a questo metodo di annuncio del Vangelo e di predicazione. Chi è Daniele? No, vabbè, quello è proprio in ambito giuridico. Ma per l'annuncio, a due, così usavano fare, forse i cristiani. E quindi leggete, seconda lettera ai Corinti, 13:1, e prima lettera ai Corinti, 9:26. Ora, gli ordini che poi, quindi questo è l'invio, e dava loro potere sugli spiriti impuri. Questa è una costante. Questa è una costante, lo sappiamo. Li ha chiamati perché stessero con lui e poi per mandarli a predicare e a scacciare e a guarire. Questo lo sappiamo. Al 3, veramente non dice a guarire, a scacciare i demoni. Dice solo quello. E anche qui, vedete, solo quello. Poi dopo dirà, parlerà anche della guarigione, ma con l'olio. Ecco, perché non è che Marco si riferisce a una pratica che lui conosce, già una pratica potremmo dire quasi sacramentale, no? Dell'uso con l'olio, che l'olio è un lenitivo, veniva usato per lenire le ferite, per purificarle, lo sapete, no? Il fatto dell'olio, e forse può darsi che già la prima comunità cristiana usava fare questo, quello che facciamo ancora noi, adesso. Allora, come sacramento, se uno legge il nostro rituale e vede le preghiere che stanno lì sopra, che sono quelle della Chiesa, noi nel sacramento chiediamo, quando amministriamo il sacramento dell'unzione, noi chiediamo che cosa? Al Signore, cioè almeno quelle sono le parole. Crediamo la guarigione. Benissimo. E allora può darsi che Marco si riferisce a una consuetudine, però vi ho fatto notare che invece quando Gesù sia 3:12 e sia qui, non cita la guarigione dei malati, per quando riguarda loro. E ordinò loro, attenzione, adesso ci parla della modalità di esecuzione della missione. La missione è quella, ma come eseguirla? E su questo ci perde più versetti, su come la devono eseguire. Come la devono eseguire? E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. Allora, le modalità, guardiamo. Adesso, una cosa, togliamoci una curiosità. Matteo 10, pigliamo Matteo 10, 1 e 9, 14. Non procuratevi. Allora, chiamati a sé i due discepoli, diedero il loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia, ogni infermità. Quindi, precisa. E poi, non procuratevi oro e né argento, vediamo, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha il diritto al suo nutrimento. Quindi per Matteo nemmeno quello. Ma vediamo l'altro, Luca 9. Convocò i dodici e diede loro forza, potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, anche lui è più 1. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro, anzi duplica Luca, riguardo alla guarigione. Disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro. E non portatevi due tuniche, dei sandali non parlo. Allora, qua dice invece che devono portare il bastone e i sandali. Beh, allora, il riferimento potrebbe essere, se proprio vogliamo trovare Marco a che cosa si riferisce, a qualcosa che però ti viene in testa, ma qui, in questo momento, ti rende un po' di difficoltà a cercare di mettere insieme. È l'esodo, no? Il bastone e i sandali. Però detto questo, forse andando oltre ci sono altri riferimenti al libro, mettendoli insieme, forse, subito dopo che c'è la moltiplicazione dei pani, e quindi potrebbe esserci un riferimento a che cosa? Alla manna nel deserto, la ricordate? Forse parlando, leggendo della durezza di cuore dei suoi discepoli, si potrebbe pensare alla messa alla prova, alle tentazioni del popolo, come i discepoli sono messi alla prova e falliscono, così anche il popolo fu messo alla prova e fallisce. E poi un altro episodio, ma vedete sono molto lontani uno dall'altro, non sono messi tutti insieme, quindi giusto per toglierci questa curiosità, è la nuova legge, è la legge che è data sul Sinai, ci sarà un episodio di un monte e su quel monte ci sarà la trasfigurazione, come diciamo noi. Però vi rendete conto che i legami con l'Esodo sono molto, molto sottili. L'ho detto, giusto perché l'Esodo è un libro importante, no? Però i legami sono molto deboli, molto sottili. Allora, il bastone a che serve, in ogni caso? Ricordate il Salmo 23, il bastone e il vincastro. Uno serviva per la guida, il vincastro, e l'altro la mazza corta e doppia, il bastone, come arma di difesa. E poi i sandali per camminare. Quindi, un equipaggiamento molto, molto leggero, fatto di cose quasi nulla, poche cose. Così di fare una riflessione attualizzante soprattutto. Questi vanno in questa maniera, devono avere un equipaggiamento leggero. La Chiesa, perché qui c'è la Chiesa che poi si deve identificare in questo, no? o a meno che stiamo leggendo tutte cose che non ci servono, e va bene, non ci servono, visto che l'abbiamo letto qualche domenica fa pure questo, ed era parola, abbiamo detto parola del Signore, gloria a te o Cristo, era per noi, mica per altri, prima di tutto per noi, e si è letto in tutte le chiese del mondo. Che può insegnare questo invio di Gesù? Che ci può insegnare come chiesa? L'equipaggiamento leggero, povero.
L'unica cosa che conta è il bambino.
Allora, che deve proclamare la parola liberamente, perché libera da tutta questa roba, no? E questo significa libera pure da chi te la potrebbe dare questa roba. Libera e senza timore è mandata la Chiesa e deve viaggiare leggera, deve viaggiare leggera. E il suo scopo è di confrontarsi con le forze del male, che sono molte e variegate.
Senza condizionamenti.
E deve servire, è il mezzo che Dio ha, che vuole usare per dimostrare il suo potere di salvatore e liberatore. Questo è il mandato della Chiesa anche oggi. Riguardo alla leggerezza dell'equipaggiamento ci sarebbe molto da discutere. Molto da discutere e approfondire. C'è una parola sulla quale sempre verificarsi. Il fatto della polvere dei sandali. Atti 13:51. Vedete che succede. Atti degli Apostoli 13:51. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio, Paolo e Barnaba. Scuotono, perché i giudei sobillarono le piedonne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Quindi scossa la polvere, andarono via. Un gesto per dire, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso non abbiamo da fare più niente, l'abbiamo fatto e ce ne andiamo e andiamo via. E nelle fonti ebraiche scuotere la polvere, per esempio, lo si doveva fare quando si passava da un territorio pagano nel territorio della terra promessa. Scuotere la terra che rimaneva sotto i sandali, che apparteneva a un territorio impuro. Allora, c'è questa interruzione, questo è un racconto ad incastro. Perché? Prima dice che li manda, poi sospende il racconto, cioè dice, beh, mo siamo in pausa, quelli se ne vanno, Gesù resta solo, ci possiamo prendere una pausa narrativa, ci sembrerebbe, mo mi metto a dire un'altra cosa. Ma noi che conosciamo l'autore sappiamo che proprio non è così, è un racconto a incastro, mentre vanno e tornano. In mezzo che cosa viene raccontata? La morte di Giovanni Battista. Ci vuole molto per capire che l'autore ci vuole dire che gli inviati non si illudessero. E siamo a un punto importante del Vangelo, L'incomprensione sta crescendo. L'incomprensione sta crescendo. E allora l'autore ci dice, che pensate, chi segue Gesù può subire La sorte che è toccata a Giovanni Battista. Vi ricordate quando Gesù ha cominciato la sua predicazione? Qual era il verbo? Quando Giovanni Battista, dopo che Giovanni Battista fu arrestato, lo ricordate, quello che ci ricordava la passione. Anche adesso, adesso che cominciano loro, il gruppo, gli si ricorda, a noi lettori, ci ricorda che chi si mette dietro Gesù, ha da condividere qualcosa, Il filo rosso della passione, ecco che ritorna, subito il narratore. E tenetelo presente questo, non potete non tenerlo presente poi nello sviluppo del racconto, eh? Adesso cresce l'incomprensione. Da un momento, come sono tornati questi, guardateli, quando tornano? Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Quindi partono, vanno e vanno a dire a Gesù. E a noi ci viene detto quello che ci viene detto attraverso la vita di Giovanni Battista. D'altronde, la sua sorte si decide durante un banchetto. Attenzione, questa è chiamata anche la sezione del pane, perché al centro delle discussioni, vedrete, è il pane, è il mangiare. E infatti si parla pure di un banchetto. Durante un banchetto Giovanni Battista trova la sua, il suo destino, diremmo noi, no? Durante un banchetto. Abbiamo letto e sappiamo. D'altronde questo banchetto ci dice pure una cosa, che chi dice la verità subisce la signoria dei potenti di questa terra. Erode è vicinissimo all'impero romano, eh? I governanti spadroneggiano, dirà Gesù al capitolo 10, fino a dare la morte. Fra voi non deve essere così. I governanti spadroneggiano, esercitano la signoria, fanno i padroni sulla vita e sulla morte delle persone, ma fra voi non deve essere così. Va bene, e tutto questo è detto durante un banchetto. Allora, andiamo avanti. Quindi siamo avvisati, eh? Siamo avvisati che poveri discepoli adesso non ci capiranno più niente. Adesso lo dirà, dobbiamo dire di una traduzione forse più aderente al testo greco, che molte traduzioni non prendono in considerazione. Quindi dovrò fare una piccola analisi di una frase greca, ma vi aiuterò, non vi preoccupate, perché è importante, perché altrimenti forse continuiamo a farci delle domande che non hanno senso. Allora, Giovanni Battista l'abbiamo salutato. Salutato in tutti i sensi. Allora, venite in disparte voi soli. Questa preoccupazione di Gesù. In un luogo deserto, attenzione al luogo deserto, e riposatevi un po'. Che volete, psicologicamente aiuta questa, questa attenzione di Gesù, anche se è impropria, impreciso fare certe riflessioni su, su questo, ma per chi annuncia il Vangelo, qualche volta, e non si risparmia, qualche volta Gesù che dice vieni, riposati, fa pure piacere sentirlo, eh? Fa pure piacere sentirlo. E erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. E qui si parlerà proprio di mangiare, abbiamo detto, Già un banchetto si è consumato, drammatico. Adesso ci sarà un altro banchetto. Allora, la folla, la presenza di grandi folle che impedisce ai discepoli perfino di mangiare, riecheggia già qualcosa che abbiamo già sentito, 3:20, e ribadisce il motivo assai frequente nella prima parte, come abbiamo visto, del narratore, che Gesù è praticamente soffocato dalla folla. E chiediamoci, ce lo possiamo chiedere, ma perché ce lo dice sempre? Forse vuole accentuare ancora di più quello che abbiamo capito che c'era. Come lo chiamiamo? Il fascino? Come lo chiamiamo? Il magnetismo che Gesù esercitava sulla folla? Però, e l'abbiamo già adombrato, anticipa ironicamente che cosa? L'opposizione della folla durante la passione. Cioè, per tutto il Vangelo non ha fatto altro che dire che la folla lo cercava e così, e lo tirava, e gli si gettava addosso, e non gli dava il tempo di mangiare, e così. Per tutto il Vangelo, poi alla fine, 14:43, 15:8 e poi 11:15, la folla. Ha preso definitivamente le distanze e collabora nell'altro senso. Allora, andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Questa è la scena che già vi ho anticipato, che fa un po' ridere, no? Loro si vogliono allontanare, si muovono con la barca, lasciano la folla da una parte e se la ritrovano dall'altra. E a questo punto Gesù ce l'aspetteremmo un pochino inquietato, insomma. Eppure, e forse gli altri sì, ma lui ce lo aspetta, adesso lo vedremo che sono un pochino tenuti nel loro atteggiamento. E invece Gesù come reagisce? Ebbe compassione, due termini, il riposo a cui Gesù allude è questa compassione. Il riposo, nella versione dei 60, nel Salmo 23, qual è il Salmo 23? Quello del buon pastore? Qui ci sono vari riferimenti, il pastore, i luoghi di riposo, ad acque tranquille li conduce. Usa lo stesso verbo che ha usato qui, le acque di riposo, dice la versione dei 70, le acque di riposo. A proposito del riposo, il riposo è un concetto importante nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, importantissimo. Esodo 33:1-4, Deuteronomio 12:9-10, Libro di Giosuè 1:13, la terra promessa è la terra del riposo. Geremia 31:2, nell'Antico Testamento, la terra promessa è la terra del riposo. Per l'Antico Testamento che cos'è il riposo? Che intende per riposo? Il luogo di comunione con Dio. Ecco perché la terra promessa lì, quella che Dio promette, è nel senso escatologico la comunione. Non possiamo andare a chiedere a Esodo questo, nelle citazioni più recenti, e nel Nuovo Testamento c'è un libro, una lettera che parla particolarmente del riposo, Ebrei 4:9-11, il riposo, come pienezza di comunione con Dio, lì dove noi siamo diretti. Quindi il riposo è un termine forte, pieno, è la pienezza, è la realizzazione delle promesse di Dio, è la comunione di vita con Lui, quello è il riposo, eh? Quindi venite un po' qua e riposate con Lui. Come fare a non pensare a questo? Con Lui, riposatevi, insieme con Lui, la comunione piena, noi possiamo pensare a questo, eh? Allora, e l'altro termine, ne ebbe compassione, anche questo viene da lontano, un termine che viene da molto lontano. Ebraico, rakum, e rakamim, che significa le viscere. Ne abbiamo parlato, le viscere. E il greco, esplagmiste, traduce in questa maniera. Si ebbe compassione. Mise in moto tutte le viscere sue, a favore di qualcuno. In questo caso Gesù, questo è il verbo di Dio, quando si deve parlare della sua bontà, della sua misericordia, della sua predisposizione verso noi uomini, è il verbo, uno dei più belli che si usano per Dio, eh? Perché è materiale l'immagine, ma rende bene l'idea, eh? Com'è disposto Dio verso di noi. Amore misericordioso, la compassione, che può essere, potremmo dire, il ponte tra la simpatia, e l'azione. Perché tutto si muove, non puoi star fermo, devi agire. Ecco, Gesù si commosse. Perché? Considerazione, erano come pecore senza pastore. Bella immagine da Salmo, l'abbiamo vista, sappiamo che Dio, l'immagine del pastore, è stata applicata, il Signore è il mio pastore, no? Ma pure i re erano i pastori del popolo, dovevano esserlo in nome di Dio, i luogotenenti di Dio, ma invece, ahimè, non l'hanno fatto, non l'hanno fatto, Gesù invece lo fa, ma sappiamo, abbiamo capito perché. Ebbe compassione e si mise a insegnare loro molte cose. Quindi il primo cibo che gli dà, qual è? Insegna. Il primo cibo. Però, detto questo, con buona pace di tutti quelli che i problemi materiali della vita, che è fatta di fame, il pastore di sete, il pastore di che si occupava del gregge, per usare l'immagine, si occupava di farlo mangiare il gregge, di farlo bere, il Salmo 23, bere e mangiare. E per fare questo camminava pure sotto il sole, poverino, insieme alle sue pecore, condivideva tutto quello che era la situazione delle pecore, era pure la sua situazione, le ore sotto il sole delle pecore erano le stesse ore sue, i pericoli che minacciavano le pecore, erano gli stessi pericoli per lui. Condividendo la vita del gregge, no? In tutto e per tutto. Allora, perché ho detto questo? Perché molte volte si ferma qui. Insegnava, il compito della Chiesa è insegnare. Punto. punto fermo, basta. No, il compito della Chiesa non è solo insegnare, è anche preoccuparsi dei bisogni. È così, fratelli e sorelle. Sono tutte e due cose importanti. Insegnava e subito dopo Gesù che fa? Gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: chi vede in questa, quello che stiamo per ascoltare, solamente un anticipo del racconto eucaristico, gli stessi verbi dell'ultima cena, anche se qui di calice non si parla, di vino non si parla, però ci sono i verbi che rimandano e di fatto c'è questo rimando, allora continua quel tipo di riflessione. Allora la Chiesa si deve preoccupare di insegnare e di distribuire il cibo eucaristico. Distribuire il cibo eucaristico. Questo è il suo compito. Perché si deve preoccupare della fame, la vera fame, la fame di Dio. Ma, vabbè, questo significa prendere il racconto e fare cioè, tutto quello che si vuole. Qua c'è un dato di fatto. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono, chi provoca la scena? I discepoli. Guardate un po' il contrasto fra Gesù che ha compassione e i discepoli che dicono: il luogo è deserto ed ormai tardi, concedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare, se la vedessero loro, se la vedessero loro. Il contrasto fra Gesù e loro è bellissimo, è ironico. Gesù ha compassione e quelli invece dice: beh, vedi, non sono problemi nostri questi. Avvertono il problema, attenzione, sono loro che si sono accorti del problema, come Gesù che ha avuto compassione. È il modo di reagire davanti al problema che è diverso, completamente diverso. Ce l'hanno il problema, lo sanno, non vedono che ci possiamo fare. Ma egli rispose loro: voi stessi date da mangiare, ecco la provocazione di Gesù. Loro cercano di scaricare il problema e Gesù che li inchioda: no, no, voi dovete dare da mangiare. Gli dissero: attenzione, dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane. Matteo ci dice che un denaro è la paga di un operaio al giorno. 200 sono 200 giorni di lavoro. No, 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 no. Ogni un denaro al giorno potevano guadagnare massimo. 200 denari sono 200 giorni di lavoro. E a chi li pigliava? 200 giorni di lavoro all'anno nella loro situazione. E come facciamo? Quindi ancora con le obiezioni. E questa è un'obiezione ancora più forte, perché hanno capito che dovrebbero interessarsi. Allora adesso fanno un'altra obiezione. Dice: è impossibile. È impossibile. Non possiamo.
Non c'è stato un ciao da prima, non potevo non ricordare che...
Che avviene.
Gesù avrebbe potuto...
Però umane le obiezioni.
Ma senza memoria però.
Però senza memoria di tante cose che sono successe. Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. Attenzione, io lo devo dire perché è così, la critica razionalistica ci ha spinto, pure a me, a vedere in questo brano, saltando la realtà del brano, la concretezza, quello, un fatto, cioè 5 e 2. Gesù sta dicendo: Quello che avete, mettetelo a disposizione.
Tutto.
Quello che avete, mettetelo a disposizione. E poi? E poi succede il miracolo. Io mi ricordo di aver sentito omelie da questo punto di vista, forse l'ho fatta pure io, e che quindi tutto il problema della moltiplicazione dei pani è nel miracolo della condivisione. Cioè, è questo. È proprio quello che dice Marco, non so, stiamo leggendo, proprio questo noi dobbiamo capire, che tutto il miracolo, non esiste il miracolo, il miracolo esiste perché si condivide quello che si ha. Mi sono spiegato, cioè qual è l'intervento di Gesù? A far capire che tu puoi sempre dare il tuo contributo, anche se piccolo, e non ti puoi esimere dal darlo. Mi sono spiegato? E noi abbiamo capito sempre questo. Allora, io mi chiedo, è proprio così qua? Allora, leggiamo. Cinque e due pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Pure questo numero qua, 150, ci potrebbero essere tanti riferimenti. Per esempio, capitolo 18 di Esodo, quando il popolo è stato organizzato, ma non c'entra niente con quello che sta succedendo. Forse più vicino alla comunità di Qumran che nel pensare al banchetto escatologico, in uno scritto di Qumran, parlano di divisione degli eletti in gruppi nella vita di comunione con Dio. Ma continuiamo a cercare, continuiamo a cercare per trovare questo. L'erba verde però ci significa qualcosa, l'erba verde, no? Il parallelo con il Salmo e l'erba verde ci significa il riposo, siamo, quello certamente c'è. Quel riferimento al Salmo c'è. Allora, proprio stando al riferimento al Salmo, il Salmo che dice? Che il pastore procura il cibo. È lui che guida il Salmo. È lui che sfama. È lui che conosce la strada. Poi, infatti, l'immagine del Salmo, come sbocca poi nella seconda parte, vogliamo andare a vedere. Così, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. L'abbiamo detto tante volte, questo è il centro teologico del Salmo. Perché tu sei con me, quindi sta parlando dell'alleanza e del rapporto fra Dio e il suo popolo e ciascuno. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Quindi, comunque sia, il Salmo dice che chi appresta la mensa è il pastore. E questo non lo dobbiamo assolutamente dimenticare né mettere in secondo piano rispetto all'azione di collaborazione che il Signore chiede. D'accordo? E anche in questo caso, chi fa la moltiplicazione non sono i discepoli, perché i discepoli che fanno? Distribuiscono. Ma chi fa la moltiplicazione? Su quello che c'hanno, certamente, chi fa la moltiplicazione è Gesù. I discepoli hanno un compito di distribuire. Allora, così va il racconto, così va il racconto. Non voglio dire che il fatto della condivisione bisogna proprio eliminarlo, assolutamente no, assolutamente no. C'è questa disponibilità che il Signore prende in considerazione, ma non bisogna dimenticare che chi opera è Lui. Allora, siccome siamo in questo Vangelo che avete visto che a più riprese ci ha richiamato a renderci conto di Lui chi è Gesù, il tema continua, anche in questo episodio. Lui sfama, Lui si interessa dei problemi anche materiali del suo popolo, no? Si è interessato di tutto fino adesso, riguardo ai bisogni. Anche questo è un bisogno e si interessa. I dodici sono stati chiamati a che fare? A stare con Lui, a fare quello che Lui fa. Beh, devono continuare a fare quello che Lui ha fatto. E non solo nel senso spirituale del termine. Dare il pane eucaristico, dare questo, l'insegnamento, il pane eucaristico. No, no, no. Devono continuare a interessarsi anche dei bisogni materiali del popolo, del gregge. Vi sono spiegato, questo volevo dire e l'abbiamo detto, eh? Chiaro? Deve continuarsi, la comunità di Gesù deve continuare a interessarsi e non in maniera opzionale, come un optional, no? C'è chi ha la fissazione, chi non ce l'ha, chi fa certe cose, a chi non gli piacciono di fare, non è così. Ai discepoli non gli piaceva di farlo, volevano far ben altro in quel momento, ma Gesù, la sua decisione, li mette davanti a una responsabilità che hanno pure. Dice, ma le altre, quella di insegnare, quello, hanno pure questa responsabilità. E allora, la serie dei verbi, vedete quanti verbi sono? Prese, alzò, la benedizione, recitò la benedizione, spezzò i pani, beh, spezzò i pani, questo gesto dello spezzare, poi nel banchetto dell'ultima, della sera prima della passione, pensando a quello, ci dice pure spezzare i pani, eh? È un'immagine che richiama una vita, spezzare il pane, una vita donata, o no? Richiama anche questo. E poi perché li distribuissero? Tutti mangiarono a sazietà. E dei pezzi di pane portarono, ecco l'abbondanza, la sovrabbondanza di quando, qui dietro questo episodio, ci sono anche altri episodi tratti, non solo qui, ma poi anche nelle guarigioni, dai libri dei re, che riguardano i profeti Elia ed Eliseo. Miracoli che riprendono quello che i due profeti hanno fatto e ci viene raccontato nei due libri dei re, Quindi questo per il riferimento all'Antico Testamento. Allora, e subito costrinse, va bene, siamo alle 6:15. Come no? Allora, non ci arriviamo ancora. Oh, poi a proposito di insegnare e dare da mangiare insieme, Gesù qui insegna e dà da mangiare, non sono due cose in opposizione fra di loro. Anche nell'Antico Testamento e nei libri sapienziali, poiché mangiare e bere spesso simboleggiano il dono della vita. sapienza. Siracide 15:3, Proverbi 9:5, non sono stati mai in opposizione. Insegnare e dar da mangiare. Allora, qui la parola pane, pensate un po', in tutta questa sezione è usata 17 volte. Quindi è veramente una parola importante.
Che di costare già $5,000
Eh sì, vabbè, quello è il conto, chiaro. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva a Bethsaida. Finché. Ma c'è. C'è, non la descrivesse, c'è. Di fatto Gesù, la incomprensione di questi sta crescendo episodio dopo episodio. Finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. E va bene, questo lo sappiamo. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra, vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, la barchetta, molte volte è in pericolo. Molte volte è in pericolo. La prima volta stava dormendo. La seconda volta se ne sta a pregare e quelli stanno in mezzo all'acqua con un vento contrario. Sul finire della notte, al quarto turno di veglia, dalle 3 alle 6, sul finire della notte, quando arriva l'alba, no? Andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti l'avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Beh, ma come? Ma non avevano visto tutto quello che avevano visto loro. Hanno visto che ha detto al mare e al vento: taci, calmati, e quello subito si vede una grande bonaccia. L'hanno visto fare tutte le cose che ha fatto fino alla moltiplicazione dei pani. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ebbene, questa è una delle frasi che bellissime del Vangelo che si ricordano sempre. Il primo discorso: aprite le porte a Cristo, coraggio, non abbiate paura. Davanti al mare, al vento che si scatena, al vento di tempesta e che fa sballottare la barca. Avete capito la barca? Chi sta sempre nella barca? C'è Gesù. Ci dovrebbe essere, anche se adesso non c'è, però c'è. Allora, c'è Gesù e ci sono i suoi, i dodici in particolare. Avete ricordato le dimensioni della barca? Massimo ne vanno 15. Quindi, 12 più 1 sono 13, più o meno stanno quando c'è pure lui. Allora, la barca, i luoghi che Gesù ha usato, la casa, il mare, la barca, sono luoghi di insegnamento e rivelazione. Ecco, anche qui. E dentro di sé erano fortemente meravigliati. Versetto 52, questo è quello che vi voglio tradurre secondo. Allora, perché? non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Attenzione, il greco dice così. Ugarsiun ekan epi tois artois. Non, infatti, u, non, gar, infatti. Capito, avevano capito, siun ekan, epi tois artois. Epi è una preposizione greca che significa, in questo caso, su. Non avevano capito, su i pani, così dice letteralmente. Allora, c'è qualcuno che dice che epi significa su, ma può significare e porta molti esempi di questo uso anche nel greco contemporaneo al Vangelo, a partire da. Siccome epi significa sopra, allora dice, a partire da quel fatto. Quindi se noi traducessimo così, tutti i nostri problemi sarebbero risolti. Perché? Dovremmo tradurre. Perché non avevano compreso a partire dai pani. Cioè, a cominciare dai pani, comincia l'incomprensione dura delle varie cose che gli capita di vivere. Invece, se lasciamo così, ci dobbiamo qua. Ogni commentario che usate troverete una spiegazione. Perché? Che cosa non hanno capito dei pani? E le ipotesi sono tante quando sono le teste che leggono il Vangelo di Marco. Perché rimane misteriosa questa frase? Non avevano capito il fatto dei pani. Che cosa non avevano capito? Ma ci sono altre cose che non hanno capito, eh? Beh, per esempio, non hanno capito la presenza di Gesù. E non capiranno altre cose. E allora, dallo studio su testi contemporanei si vede che epi, ed è logico pure questo, a partire da.
È un termine ripetuto nella seconda moltiplicazione che abbiamo detto prima.
No, ma non è ripetuto tutto questo. Allora, io ve l'ho detto, io per spiegarvi la frase com'è, compreso il fatto dei pani, vi dico francamente, ma quello ha detto così, quello ha detto così. Ognuno dà la sua. Pensate che c'è un autore che dice che tutto il Vangelo di Marco, trova il suo significato proprio nel fatto dei pani. Perché, dice lui, non c'è comprensione di questo, e quello è il fatto più importante. E allora lega insieme la moltiplicazione, la sezione dei pani, che è questa, con l'ultima cena, dove c'è un banchetto, dove si parla di pane, e dice che quello che non avevano capito, che significa, che può essere pure valida questa spiegazione, è il fatto del significato del banchetto prima della passione. Che significa? La vita donata. Ecco, non avevano capito questo. E questa è un'altra spiegazione. Non l'hanno capito. Il fatto dei pani non l'hanno capito. Il pane spezzato non l'hanno capito. Oh, va pure bene questa. Fra tutte le ipotesi che io ho letto, questa pure, di Van Hirsel, quello dell'opera sandwich di Marco, ha un suo valore. Però prendiamo in considerazione pure quest'altra ipotesi che parte dall'analisi grammaticale della preposizione di epitois artois a partire dai pani, perché adesso infatti a partire dai pani non hanno capito il fatto dei pani, non hanno capito mo questo fatto qui, troveranno difficoltà, lo dirà un'altra volta, perché il loro cuore era indurito. Che cos'è la durezza di cuore? E qui dobbiamo fare riferimento a un altro, a sempre a un libro dell'Antico Testamento molto importante, il libro dell'Esodo, lo ricordate? Il faraone aveva il cuore indurito. E noi ci ricordiamo che chi glielo induriva, il cuore, era Dio. C'era questo verbo che ci ha creato un sacco di problemi lì, ci siamo chiesti, ma perché? Anche qui la forma verbale è passiva. E quando c'è un verbo passivo c'è sempre un soggetto dietro. Qui, inespresso, chi è che le ha indurito? Anche qui. È forma biblica, insomma. E quando si parla di durezza di cuore, si parla pure di una presenza di Dio dietro questo indurimento. E la durezza di cuore denota l'impenetrabilità o chiusura alla rivelazione di Dio, come il faraone. Di fatto, poi, a livello funzionale, che significa chiusura alla rivelazione. A Gesù che si sta rivelando, è la loro chiusura. Naturalmente non posso non pensare che questo verbo ci proietta dentro un altro grosso problema teologico che abbiamo già, a cui abbiamo già accennato stamattina, predestinazione e libertà.